chiameremo una compagna dal nord-est d'Italia che ci racconterà appunto di questi giorni caldi in cui il fuoco ha parzialmente distrutto l'area blu di Gradisca di Sonso. Sono arrivate delle immagini molto forti, grandi non colonne di fumo ma colonne di fuoco, che hanno di fatto distrutto in buona parte l'area blu, che è quella di, diciamo, dei nuovi giunti all'interno del CPR di Gradisca di Sonso, ed è quella da cui partono la buona parte delle deportazioni verso la Tunisia, che ricordiamo sono bisettimanali con voli charter grazie a degli accordi con grossi introiti economici tra l'Italia e la Tunisia. Proprio di recente c'è stata anche una grossa rivolta nel carcere di Trieste, quindi come dire, coglieremo la palla al balzo di avere una compagna in diretta da quelle parti per raccontarci sia delle rivolte al CPR che di quelle al carcere, e se ci sono aggiornamenti rispetto allo sgombero del Silos di Trieste, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, che appunto vedremo se ci sono riaggiornamenti, magari ci facciamo riraccontare qualche dettaglio. Ora mettiamo la canzone e intanto la chiamiamo.
Giudicato colpevole da un branco di pecore, hanno provato a rendermi debole solo perché non so le loro regole, ma non ho niente da perdere. Come un amichevole, mandami un bacio attraverso le lettere. Voglio uscire più presto e smettere, ma voglio cambiare vita, mamma. Ya habibi, bibi, Allah. Ricorso dei casini, dalla. Non siamo noi cattivi, walla. Mi trattano male, scioperi di fame. Sono isolamento e voglio solo cantare, cantare. Siamo quei ragazzi che mamma ci ha fatto pure da papà. Sognavo un diploma all'università, ora sogno un futuro lontano da qua. E mi dicono in tanti, ti prego, cambia quella mentalità. Ma finché non cambia questa società, rimango lo stesso ribelle di sempre. Liberi, 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 ah, ah. Liberi, 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 ah, ah. C'era Babbo Natale, regalo non c'era al compleanno. Odio pure gli auguri di Natale, odio gli auguri di compleanno. Natale non c'era Babbo Natale, regalo non c'era al compleanno. Non provo amore né per i soldi né per le troie. Mi così odio la biera, ancora urlo a squarciagola e prison. Che chi non salta con me è un grande famone. Senza motivo, senza ragione, non basta una serie, una canzone. Pensare a raccontarvi la mia vita, pensare a raccontare la mia storia, pensare a raccontare la mia situa, la mia gloria. A questi passati non l'ho data vinta, a questi passati invece ho fatto finta, finché il karma non ritorna dritto, dritto in... Liberi, 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 ah, ah. 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 Liberi, 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 ah,
ah.
Siamo
in diretta.
Siamo in diretta con una compagna dal nord-est, per l'appunto. Ci senti?
Sì, due compagne.
Due compagne. Ciao, bentornate su Radio Blackout. Grazie per la disponibilità alla diretta. Vi abbiamo un po' introdotto, abbiamo appunto raccontato dell'imminente riapertura del CPR di Torino, che dovrebbe essere purtroppo prevista per i primi di novembre, e nel farlo abbiamo appunto ricordato le rivolte e lanciato la palla appunto per questa diretta in cui speriamo di entrare un po' nel racconto di che cosa è successo in questi giorni sia a Gradisca, di cui abbiamo visto qualche video di colonne di vero e proprio fuoco, e nel carcere di Trieste, e se ci fossero anche appunto qualche aggiornamento sullo sgombero del Silos, che è avvenuto ormai un po' di tempo fa, e che di cui abbiamo parlato grazie a voi ai microfoni già di questo programma. Quindi vi lascio piena parola, se appunto con l'ordine che volete voi sparso, per raccontare le ultime novità.
Sì, partiamo dal CPR. Il CPR, come forse non so, ne avevamo già parlato, comunque il CPR di Gradisca è negli ultimi mesi molto molto caldo. Mm-hmm. C'è soprattutto un'area, l'area blu, quella più lontana dalla strada, che in cui rinchiudono le persone che vengono deportate più facilmente, quindi soprattutto tunisini, e è quindi un'area ad alta rotazione ed è quella più calda a livello di rivolte, rivolte, atti di autolesionismo che sono continue nei mesi, insomma ormai il CPR è completamente presidiato e gestito da forze dell'ordine di tutti i tipi, e sappiamo di molte rivolte, spesso non di tutte perché sono quasi quotidiane. L'ultima è quella di mercoledì, c'è stato questo bell'incendio. Sappiamo che probabilmente qualcuno è salito sui tetti ed è stata chiusa la strada, sono intervenuti insomma vigili del fuoco, è stata sedata qualche compagna, sappiamo che è passata lì dopo un paio d'ore ed era già tutto molto tranquillo, però sì, insomma la situazione è molto molto calda. Sappiamo che queste continue rivolte, ce n'è stata una molto 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 forte un mesetto fa, no?
Sì, sempre dell'area blu, l'area dove i rimpatri avvengono più velocemente, sì, dove ci sono principalmente persone tunisine, e anche da quest'ultima rivolta, sempre dell'area blu, che purtroppo abbiamo riattivato il telefono da relativamente poco, quindi non abbiamo ancora i contatti delle persone in area blu, anche perché purtroppo le persone vengono rimpatriate abbastanza velocemente e stiamo cercando di avere contatti anche in quell'area là, appunto, che è l'area più calda. Sembrava che tra l'altro alcune zone dell'area blu fossero non agibili.
Per la via della grossa rivolta, infatti girava voce, mi ricordo ai tempi di quella grossa rivolta, che avessero forse quasi dovessero chiuderla l'area blu, che però è un'area molto più recente forse, dove c'era l'isolamento sanitario, mi sembra di ricordare, e che in realtà è molto funzionale al senso stesso dell'alta rotazione di Gradisca di ingressi e uscite, no? Quindi forse anche un'area sostanziale da un punto di vista di funzionalità del CPR per la controparte, non so come
sì. La sì, è un'area che era stata che all'inizio non era aperta. Mm-hmm. E quando ha aperto il CPR l'hanno cominciato a usare a pieno regime sotto Covid, quindi le persone venivano portate direttamente lì dalla nave quarantena per poi essere rimpatriate immediatamente. E quello che sappiamo è che a Gradisca tolgono i cellulari prima dell'udienza di convalida. Mm-hmm. Della permanenza all'interno, quindi appunto è un po' più difficile anche per poi eventuali avvocati.
Mi sa che abbiamo perso la linea, quindi riproviamo a entrare in contatto. Nel frattempo vi lasciamo con un altro pezzo in attesa di ricollegarci. A tra pochissimo.
Alex على البيت وصحبي هاي عد من اسكندريه جامد فاهم كاتي بيدهم اللي شفته تمالي داس وكل يوم ضحايبكم وسكتنا لا عملوش لازم انا اسطول بلحق ترند جدية يابا لو مسكت جندي في ايدي وربي مش هتكفي خد ربي مش كفاء وربي فرصة في ايدي مش هتأخر اسم كان عدو شوف الناس اللي داير بكر شعب كله جاز فدا فلسطين وفدا كل البلاد دي عارفة شعب مصر لا مش راح 15 سنة وقلبي اتأذى اللي شفته منكم لو الوقت أذى كل للأسف انسيكم ما بينكم حمامة السلام تتبع تتنكح حيوان في سن صواريخ بتنزل تنسف أطفال كأني ترجل منكم يلا بقول لك هما الكسبانين مفيش حد فيهم ميت الا ورافع اليمين يستشر يروح لربه الا احسن من الجميع محدش فيهم ميت لا في الجنه.
Ok, ci siamo, abbiamo ripreso il collegamento.
Ci sentite?
Eravamo rimasti alla funzionalità della blu nei trasferimenti dalle navi quarantena.
Ah, ok.
Un po' indietro.
Sì, allora siamo continuati a parlare un po' da solo, non ci eravamo accorti. Sì, no, questo, quindi questo sappiamo, quindi è la zona più calda. Vi ho già detto che avete sentito la parte del telefono, non è
sì, non hanno che i primi tre giorni non la possono tenere.
Ok. E niente, invece sì, questi sono gli aggiornamenti. Poi a livello invece repressivo, su chi ha provato negli ultimi mesi a portare un po' di solidarietà, sembra che vogliano andarci giù, insomma, un po' velocemente, un po' con un po' di pesantezza. Stanno arrivando i primi fogli di via e hanno cominciato a notificare gli avvii di procedimento di foglio di via a giugno, e adesso insomma ci stanno un po' contattando per darci il foglio di via definitivo.
Da Gradisca,
esatto,
che fa comune, e quindi nessuno di voi ha la residenza lì, e quindi possono usare la procedura amministrativa più veloce, diciamo.
Esatto, perché Gradisca, sì, purtroppo non abbiamo il CPR in città come in altre città, è a 40 minuti e quindi sia un altro comune, e hanno deciso di usarla subito, insomma, appena ci siamo un po' riattivate.
E anche un'altra questura, tra l'altro, perché la questura di Gorizia, neanche la questura di Trieste.
Ah, ok, ok. Quindi afferisce anche un'altra questura.
Sì.
Ok.
Sì. E quindi così, adesso vedremo un po' cosa succede. Comunque, insomma, ci sono persone comunque disponibili a esserci, ecco. Quindi speriamo che un po' di lotta vada avanti.
Ok, stanno cercando, insomma, di ostacolare subito la solidarietà che è stata portata in questi tempi.
No, un'altra cosa di tipo anche piccole cose di ostacolare la solidarietà, anche nel semplice portare i pacchi. Certo. Se le primissime volte quando abbiamo ricominciato a portare i pacchi era la procedura molto snella, insomma, non c'erano grossi problemi. L'ultimissima volta hanno fatto diverse storie dicendo che dovevamo inviare una PEC, che non era possibile inviare pacchi, quindi anche nelle piccolezze ti fanno aspettare moltissimo e rendono la cosa ancora più faticosa.
Certo.
Beh, questa, sì, diciamo che è abbastanza una costante di alcuni spazi. Ricordo molto bene in cui presento un CPR, ricordo bene per esempio prima si parlava dei trasferimenti dopo la chiusura del CPR di Corso Brunelleschi, in altri CPR d'Italia, soprattutto del sud, nello specifico Trapani Potenza e Macomer, e a Macomer appunto per portare i pacchi addirittura si chiedeva a chi stava portando i pacchi di presentarsi in prefettura, fare una richiesta, non solo mandare la PEC ma poi dover fare dei passaggi personali, insomma una procedura lunghissima che peraltro non sta scritta né in cielo né in cielo, non sta scritta da nessuna parte, no? Nel senso che all'interno del regolamento unico del CPR fra i vari articoli c'è l'articolo sulla consegna dei pacchi, che sono assolutamente permessi e passano in un filo diretto fra chi consegna il pacco e le guardie presenti all'interno del centro, quindi e la gestione. Quindi insomma anche questo è importante saperlo, proprio perché ovviamente quando diciamo delle pratiche non sono consolidate, come nel caso per esempio di Macomer, o dall'altra parte quando iniziano a costruirsi delle relazioni, chiaramente la controparte prova in maniera molto perentoria, il più possibile perentoria e netta, a tagliare le gambe alla solidarietà, no? Quindi insomma è importante in questo caso anche conoscere quali sono le loro stesse procedure che si scrivono nero su bianco e che poi invisibilizzano.
Sì, poi sfruttano molto, no, l'arbitrarietà che possono avere nel CPR, che sappiamo che insomma rispetto al carcere ha delle regole molto più vaghe ed è molto più affidata alla gestione sul momento. Sì, quindi se volete vi parliamo un po' del carcere.
Sì, volevo solo chiederti come ultima cosa se si hanno notizie quindi di questa agibilità o meno dell'area blu. Non si sa niente appunto in rispetto a se effettivamente ci sono ancora dei reclusi in quell'area o se è diventata inagibile, non sapete?
Sembra che ci sia ancora agibile l'area blu, però non del telefono ci sono più notizie dall'area rossa e verde che sono a fianco.
Sì.
Sembra che sia ancora agibile, però da prendere con le pinze.
Okay.
Nei prossimi giorni si capirà meglio che forse riusciamo ad avvangere qualcuno.
Va bene, dai. Sì, raccontaci pure del carcere, che abbiamo letto un po' di notizie sparse, ci interessa assolutamente sapere dal vivo cosa è successo.
Ma quello che, insomma, quello che un po' avete già letto, comunque è scoppiata una rivolta intorno alle 7:15 ieri. Mm-hmm. Non siamo riusciti a capire in realtà i motivi per cui è scoppiata la rivolta, perché insomma dei giornali ci si può fidare fino a un certo punto, quindi riportano le veline, le informazioni da dentro, quindi sono uscite diverse. All'inizio sembrava che fosse una discussione nata su dinamiche pericolose con i familiari, poi sembra che sia nata invece in infermeria. E quindi niente, questo cercheremo di capirlo nei prossimi giorni. Comunque è stata una rivolta in cui sono state bruciati lenzuola, insomma è stata una bella rivolta. Mm-hmm. Sembra, qualcuno di noi è riuscito ad arrivare lì dopo un'ora e mezza, così, perché la notizia non era già uscita, non ce ne eravamo accorte. Dice sia un'area femminile che un'area maschile, è un carcere in centro città, quindi si erano anche fermate molte persone, insomma, a vedere cosa succedeva, e molti avvocati che erano preoccupati delle persone all'interno, visto che è appena passato, insomma, il decreto che criminalizza molto chi viene individuato come istigatore della rivolta, come promotore della rivolta, quindi c'era grande preoccupazione anche su questo. E quello che abbiamo visto, insomma, siamo riusciti a parlare un po' di più con le ragazze, che erano rimaste chiuse in cella perché tutte le secondine, tutte le guardie donne sono state spedite a gestire, ad aiutare i colleghi dall'altra parte. E invece quando siamo riusciti ad arrivare sotto l'area maschile, non riuscivamo a capire quello che ci stavano urlando, perché erano nel piano basso, c'era la barriera del muro, e solo una persona, insomma, è riuscita a cercare di dire qualcosa, ma abbiamo capito poco, perché alla fine basta urla, probabilmente lo stavano zittendo. E sappiamo che sono stati lanciati lacrimogeni all'interno,
cioè dentro le sezioni,
dentro il cortile o dentro proprio la struttura, questo non lo sappiamo, però ci sono video che mostrano nuvole di lacrimogeni, la cella era entrata, e poi abbiamo visto uscire diverse ambulanze, almeno 7. E quindi niente, adesso quello che cercheremo di fare è recuperare un po' di informazioni in più, sia insomma sulle persone che sono state poi prese in carico in pronto soccorso, e su quello che ci interessa in realtà è il modo in cui è esplosa questa rivolta, perché l'abbiamo visto quando è successo con la morte di Vaktan e il GPR a Gradisca, che se non ci fosse stato qualcuno che insisteva sul farsi dire personalmente dagli altri reclusi cosa era veramente successo, quella verità non sarebbe mai uscita, ecco.
Certo, ma ci vuoi dire, ci volete dire due parole diciamo sulle condizioni strutturali di Trieste, perché leggevo che appunto è un piccolo carcere molto molto sovraffollato, cioè con un tasso di sovraffollamento direi quasi del 100%, cioè non so se avete due robe strutturali che ci potete dire rispetto alle condizioni di detenzione igienico-sanitarie, vi dicendo, anche per inquadrare appunto la rivolta all'interno probabilmente di un'estenuazione davanti all'afflittività di questo impianto detentivo, non so, mi viene da dire così.
Sì, quello che sappiamo è che al momento nell'area maschile sono recluse 260 persone a fronte di 150 posti. Da mesi, da anni, insomma, però adesso sembra esplosa ancora di più. C'è un problema enorme di cimici da letto che non è mai stato affrontato, e le persone dormono in queste celle super sovraffollate, anche nei corridoi, e insomma adesso a Trieste ci sono 40 gradi, 42 percepiti, e non penso che, ecco, o dei modi per viversela bene all'interno, solamente anche questo ha, certo, un po' aiutato.
Sì, infatti era questo per inquadrarlo, perché poi appunto la detenzione è di per sé appunto un impianto detentivo e afflittivo, con quel chiaro, diciamo, intento lì, però ci sono appunto carceri in cui questa violenza si esplica in modi materialmente molto più potenti, ecco, e quindi mi sembrava che Trieste fosse uno di quelli. E quindi appunto vale la pena anche un po' il discorso su Gradisca, che chiaramente è un CPR nella brutalità e ingiustizia del CPR come meccanismo, non so come dire, come struttura in sé, però alcuni CPR sono punitivi, alcuni sono a grandissima rotazione sulle deportazioni, quindi chiaramente hanno anche delle motivazioni poi fondamentalmente strutturali sul perché i reclusi continuano a ribellarsi, no?
Gradisca, in realtà il CPR di Gradisca è un po' una via di mezzo, no? C'è una, sì, c'è un'area ad alta rotazione, appunto, e l'altra invece in cui le persone stanno là ad aspettare non si sa bene cosa, vengono lasciate lì. E all'inizio, ad esempio, non aveva per nulla, quando è stato aperto, questa funzione di deportazione, non veniva deportato quasi nessuno da Gradisca nel 2020, 2019-2020.
Sì, e poi quando i charter hanno iniziato a partire da Trieste, le cose sono cambiate, probabilmente anche la chiusura di Corso Brunelleschi a Torino in qualche modo ha contribuito, mi viene da dire. E non so se invece sullo sgombro del Silos avete ancora due parole che ci volete dire, se ci sono degli aggiornamenti. Noi avevamo mandato qua in onda, sempre su Arraga, qualche settimana fa, il giorno dello sgombero, che mi sa che era un venerdì appunto, e un po' di vocali che ci avete mandato voi, e in cui spiegavate appunto, però in caso vale la pena forse raccontarlo agli ascoltatori di Arraga, cos'è il Silos. E appunto mi ricordo che dagli ultimi aggiornamenti dicevate che stavano partendo questi pullman verso la Lombardia. Non so se poi avete avuto anche in quel caso modo di ricontattare le persone, sapere dove sono, che fine hanno fatto, e insomma raccontarci un po' che cosa anche è stato, che è successo a quel posto, è stato murato o chiuso, insomma.
Allora, i Silos, per chi non lo sapesse, è questa struttura abbandonata che è di proprietà di Coop Alleanza, delle supermercati, che di fatto da anni le persone in transito lo usano come luogo di riparo una volta arrivati a Trieste alla rotta balcanica, e quindi sono una parente di qualche giorno per poi ricominciare il viaggio, oppure anche il luogo proprio per vivere nel frattempo che avvenissero appunto i trasferimenti nelle strutture di accoglienza. E quindi però era diventato anche un caso nazionale del Silos, come risposta alla non risposta istituzionale delle persone, e quindi appunto hanno fatto questo sgombero, che secondo il prefetto era un'opera di salvifica delle persone, in cui hanno mobilitato una struttura anche molto complessa con la SUGI, che è l'azienda sanitaria, per fare le chiusure dei profilassi e anche tutta la parte di spostare le persone, che appunto sono state trasferite in Lombardia, e da alcune notizie sono arrivate delle persone trasferite, sono tipo trasferite in posti in mezzo al nulla, senza operatori, che non sono seguiti, quindi per fare un trasferimento di questo tipo effettivamente non avevano i posti per farlo, e quindi hanno trovato le strutture, sembra un po' così, provvisorie, poi non si capisce. Nel frattempo comunque il Silos non è stato murato, hanno messo tipo un po' di filo spinato, sembra che qualcuno insomma sia rientrato, e comunque le persone in transito, se si passa in Piazza Libertà, che è la piazza di fronte alla stazione, e la mattina presto verso la sera si vede che appunto dormono in piazza all'addiaccio. Diciamo che appunto per le persone in transito non ci sono grandi cambiamenti, se non appunto non avere il Silos come punto di riferimento. E per le persone invece che fanno richiesta d'asilo a Trieste, e per ora sembra che comunque i livelli di trasferimento, vengono trasferite, vengono accolte abbastanza velocemente. Le procedure per fare richieste d'asilo sono, diciamo, abbastanza lente come sempre, perché di solito la questura è uberata di lavoro e fa tipo 20 richieste d'asilo e magari più di 50 persone che aspettano fuori, però sono abbastanza al ritmo normale, no, non troppo, però neanche troppo piano, e basta. Quindi però queste persone qua, insomma, ci sono delle persone che sono in strada un po' per più tempo. E nel frattempo il Bangladesh è diventato, che è una delle persone che vengono dalla rotta balcanica, sono principalmente dall'Afghanistan, Pakistan e Bangladesh. Nel frattempo il Bangladesh è un non è più, ma che si dice?
È stato riconosciuto come paese sicuro.
Sì, ah. e quindi si stanno iniziando a vedere delle prime procedure accelerate, quindi un rischio di rimpatrio per le persone.
Okay. Cioè fanno le procedure accelerate di frontiera per chi arriva dal Bangladesh in quanto paese sicuro?
Sì. Okay. Sì, si stanno iniziando a vedere da poco, perché da poco appunto paese sicuro, quindi cambieranno un po' alcuni equilibri. E basta, stanno arrivando tante famiglie, tante, anche tante donne, e questo più o meno.
Sì, sulla rotta quello che si è un po' notato è che è un po' forse rallentata rispetto all'estate scorsa come flusso, è comunque un flusso continuo. È un po' peggiorato, cioè sono aumentati molto i costi, stanno lievitando i costi per farla. Non so, dal Bangladesh ci parlano di 18-15 mila euro per arrivare in Italia, insomma, si stanno alzando i prezzi, si sta alzando anche un po' la violenza dei gruppi di smuggler che gestiscono poi tutta la rotta, insomma, sta diventando un po' più dura.
Ancora più pericolosa.
Più organizzata e sì, è più dura. E queste sono un po' le novità.
Ok. Grazie mille di appunto questa panoramica su tutte le novità dal nord-est. Grazie mille, non so se avete appunto altri aggiornamenti, riflessioni da dirci, se no ci risentiamo appunto man mano che ci sono novità da quelle parti.
Ma sì, dai, noi speriamo sempre nel potere delle rivolte.
Esatto, anche noi. Grazie. Infatti aggiorniamo sempre da Gradisca, che devo dire che è uno dei posti più caldi in questo momento, per fortuna.
Bene.
Va bene, grazie mille.
Grazie a voi.
Un abbraccio.
Ciao, un abbraccio, forza.
Ciao.
Oltre a essere uno dei posti più caldi, Gradisca sicuramente uno dei posti da cui arrivano più informazioni, perché ricordiamo che rivolte nei CPR ci sono sempre, però come raccontavamo in varie puntate, non tutti i CPR hanno lo stesso grado di informazione, l'accesso al telefono e queste cose. La protesta, la rivolta è uno strumento di lotta che le persone recluse mettono in atto praticamente da quando il CPR esiste.